Iniziamo allora la celebrazione della festa dell'Assunta e celebriamo oggi con grande solennità il grande dono del battesimo, della cresima e della prima comunione del nostro Nalin. Per quel che riguarda la celebrazione, reciteremo anche il Gloria in modo da poter partecipare tutti, sarà cantato solo il ritornello. Carissimo Nalin, quale nome hai scelto per il tuo battesimo?
Andrea.
Nalin Andrea, che cosa domandi alla Chiesa di Dio?
La fede.
E la fede che cosa ti dona?
La vita eterna.
Nella via della fede, il Cristo sarà la tua guida, perché tu possa raggiungere la vita eterna. Sei pronto a incamminarti oggi per questa via sotto la guida di Cristo?
Sì, sono pronto.
E tu, padrino, e voi tutti fratelli qui presenti, siete disposti ad aiutarlo nella sua ricerca di Cristo e nel suo impegno a seguirlo?
Sì, siamo disposti ad aiutarlo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Maria assunta in cielo, questa festa che esprime nel grado più alto la devozione e l'amore dei credenti per la madre di Gesù, illumina il significato del battesimo che oggi Nalin Andrea riceve. Il battesimo è un sigillo che ci prepara per la vita eterna. È una garanzia, è un dono, è un'assicurazione che ci orienta verso la vita eterna. Chiediamo che cresca la nostra fede in questo grande dono.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 11, dal versetto 19. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte». Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 20 al 27. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, poiché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i Suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i Suoi piedi. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. Capitolo primo, i versetti dal 39 al 56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ecco, carissimo Nalin, Andrea, tu hai chiesto, tutti siamo testimoni, il battesimo e il santo rito aggiunge che il battesimo ci dona la fede e la fede ci porta alla vita eterna. Ecco allora che, siccome il tuo battesimo avviene in questa festa dell'assunzione al cielo di Maria, dobbiamo chiedere, tu anzitutto devi chiedere, e noi con te, che i tuoi occhi, gli occhi dell'anima, gli occhi dello spirito, siano sempre rivolti al cielo. E anche quello che abbiamo pregato nell'orazione, che possiamo vivere, abbiamo detto, possiamo vivere in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni. E questo è un compito, anzitutto è un dono che ci dà continuamente la Santa Liturgia, ogni domenica in modo speciale. Questo è il motivo per cui non dobbiamo trascurare la santa adunanza della cena del Signore, perché è proprio il santo rito e la comunione che ci dà, rinnova in noi questo sguardo rivolto al cielo. Però sappiamo che è anche un compito difficile, a volte molto difficile, quello di mantenere, senza trascurare, anzi, ricavando da questa sicurezza, da questa speranza, tenendo lo sguardo volto verso il cielo, non ci distrae dai grandi bisogni, dalle necessità, dalle sofferenze del mondo. Ci deve invece dare, ci può dare, quell'energia, quella speranza che va al di là di ogni delusione e va al di là persino della morte. Ecco allora il significato, mi sembra, di questa festa. Questa festa è l'espressione, diciamolo pure, perché così è, della devozione del popolo cristiano nei secoli. È talmente consolante constatare, immaginare, pensare al rapporto, alla comunione, al legame inscindibile fra Gesù e Maria, fra Gesù e sua madre, fra il Figlio di Dio e Maria, che tutto ciò che è avvenuto per Gesù, spontaneamente e sempre di più nei secoli, le chiese, i credenti, hanno immaginato doveva, deve essere avvenuto anche per Maria. E siccome Gesù, a un certo punto, alla fine del suo percorso terreno, è stato assunto in cielo, ce lo racconta gli scritti del Nuovo Testamento, così anche Maria deve essere stata assunta in cielo. Poi è più difficile precisare nella tradizione come questo sia avvenuto, ma questo è il significato della festa, il rapporto così stretto fra Gesù e Maria. Se c'è una lettura di quelle che abbiamo ascoltato più vicina a questa festa è il testo dell'Apostolo Paolo, cioè la seconda lettura che voi avete davanti, la seconda lettura presa dalla prima lettera ai Corinzi, verso la fine, quando Paolo parla della risurrezione. Perché la più vicina? Perché l'assunzione di Maria riguarda il compimento di tutto. Ci si concentra su Maria, ma in realtà, dicendo che Maria è stata assunta in cielo, addirittura come dicono antifone della liturgia, è stata incoronata nella gloria, si celebra la conclusione, il compimento di tutto, si celebra il regno di Dio veramente compiuto. E quindi è molto vicina al testo che qui Paolo, che qui Paolo scrive parlando della risurrezione dei morti, cioè riaffermando che Cristo, Gesù, è veramente risorto dai morti come primizia di tutti coloro che sono morti. E in questo brano, in particolare, l'Apostolo forse è uno dei brani più, anzi direi forse, senza forse, almeno per le lettere di Paolo, ma forse per tutto il Nuovo Testamento, uno dei brani in cui più che in altre si esprime il significato della risurrezione di Gesù. Il significato che vale per tutti gli uomini, perché qui non c'è, qui la sottolineatura riguarda tutta l'umanità, primizia di coloro che sono morti, tutti muoiono. Come spiega, tutti in Adamo muoiono, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Il valore, il significato di Gesù a questo punto è per tutti gli uomini, per tutta la storia dell'umanità. Poi aggiunge naturalmente che ciascuno, che c'è un ordine, Cristo è la primizia, poi vengono quelli che sono di Cristo quando tornerà, e poi ci sarà la fine. Non è che Paolo sapesse come sarebbero andate le cose. Qui esprime in realtà la certezza della partecipazione, del compimento del disegno di Dio mediante il mistero di Gesù. Per ora è Gesù che è incoronato, perché è Lui che deve regnare, dice, e Dio gli deve sottomettere, perché questa è la promessa che Dio gli ha fatto, gli deve sottomettere tutto, tutte le cose, cioè soprattutto le cose avverse, che qui sono viste come dei nemici dell'umanità, gli deve sottomettere in particolare alla fine la morte, che qui è presentata come una personalità, come il grande nemico, l'ultimo dei nemici che sarà sconfitto. Dio lo sconfiggerà questo nemico e lo sottometterà al Cristo Gesù. Tutto questo perché Gesù ha ubbidito a Dio, perché Gesù è il Figlio che ha dato la sua vita, e questo è il premio che Dio, il Padre, gli concede, cioè tutta l'umanità redenta. E poi il brano nostro si ferma qui. Un po' mi spiace, perché poteva andare avanti un paio di versetti, perché il bello, c'è già qui del bello, ma il più bello viene dopo, perché si dice che Gesù, quando Dio gli avrà sottomesso tutto, tutti i nemici, compresa la morte, che sarà l'ultimo nemico, egli stesso consegnerà il regno, il suo regno, cioè l'umanità, l'umanità redenta, liberata dalla corruzione e dalla morte, la consegnerà, questo regno che è l'umanità redenta, a Dio il Padre. E si sottometterà lui stesso in questo modo al Padre, riconoscendo che la sua funzione è limitata, la sua funzione è conclusa. Non è ancora conclusa perciò oggi, e teniamone conto di questo, anche questo è consolante, non è ancora conclusa. Ciò che il Cristo deve fare e farà non è ancora compiuto completamente. Quando sarà tutto compiuto, allora egli stesso si sottometterà, e in questo modo, in un certo senso, tirandosi da parte, ma è un modo di dire, si capisce, realizzando pienamente la sua figliolanza, perché di questo si tratta, essendo veramente figlio fino in fondo, lascerà tutto lo spazio a Dio il Padre. E così conclude Paolo: si sottometterà a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. un'espressione allusiva molto densa, difficile da spiegare, ma possiamo intuire, affinché Dio sia tutto in tutti, in modo che tutti, cioè tutta l'umanità, sia la vera dimora di Dio. Dio potrà veramente dimorare, abitare nella sua dimora, nel suo vero tempio, che è l'umanità redenta. Ecco allora, ringraziamo il Signore. Questa festa dell'Assunzione deve illuminare il nostro, deve alzare, far sì che tutti innalziamo il nostro sguardo, e deve illuminare la nostra vita, riindirizzarla continuamente, perché noi, il nostro sguardo cade, normalmente cade. Questa festa ce lo fa innalzare, ci fa considerare come siamo destinati alla vita eterna. E in particolare adesso il battesimo di Nalin Andrea ci conferma tutto questo. E anche Nalin dovrà, Nalin, Tilli, Naduni, il padrino Claudio e tutti noi siamo confermati in questa fede, ma anche in questo impegno, in questa gratitudine a Dio e in questo impegno di alzare gli occhi ogni giorno al cielo.